La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
My Baby, The Ronettes, produzione prestigiosa, quella di Phil Spector, che poi impalmò appunto la leader delle Ronettes, ma non è di questo che dobbiamo parlare oggi, bensì del film di cui questo Be My Baby, The Ronettes, era colonna sonora, film del quale ci parla come sempre Marcello Gerardi, che accogliamo volentieri ai nostri microfoni. Bentornato.
Bentrovato Fabrizio, buongiorno.
Allora, una canzone quasi, insomma, molto speranzosa, molto sbarazzina per un film di tutt'altro genere.
Sì, e a parte, insomma, come sai bene, è un film pieno di canzoni, le più varie, insomma, e che attraversano poi tutta la pellicola, diciamo, per i vari stati d'animo, insomma, e Scorsese è abilissimo in qualche modo ad abbinare musica e film.
Lo ha sempre fatto e sempre
lo farà. Sempre fatto, lui insomma è anche l'autore dell'ultimo valzer, lo ricorderemo, insomma.
Avremo tempo per farlo.
Questo film è il film che ha lanciato veramente Martin Scorsese nell'empireo di Hollywood e non solo, insomma, nel successo mondiale. È un film importante, Mean Streets, che in Italia, come al solito, viene così, per semplificare, viene praticamente definito Mean Streets, domenica in chiesa, lunedì all'inferno, parafrasando alcuni aspetti, insomma, del protagonista del film, che insomma cita effettivamente, insomma, frasi di questo genere, però la traduzione più reale sarebbe stata strade sbagliate, strade errate, che è Mean Streets. È un film fortemente autobiografico, il regista ci tenne a sottolinearlo, e parla di una serie di giovani che vivono nella Little Italy, dove i protagonisti, diciamo, principali sono due, il grande Harvey Keitel, che avrà la consacrazione proprio da questo film, e il grande Robert De Niro, che insomma già era, insomma, attore famoso allora, ma comunque questo film contribuì a lanciarlo dell'Empireo. Quello che va innanzitutto sottolineato, questo è un film prezioso e che addirittura è stato segnalato e confermato, sta nei primi posti dei film più preziosi che la critica statunitense ha valutato come conservazione negli archivi cinematografici di New York. Mi sembra che sia in una classifica piuttosto alta, insomma ventesimo, trentesimo, non ricordo, ed è cambiato pure nel corso degli anni, cioè praticamente è cresciuto, insomma, in classifica. Quindi è un film importante, è un film che a suo tempo fu, insomma, non capito perfettamente bene in Italia, però insomma ebbe un grande successo internazionale e lanciò appunto Scorsese oltre che questi due grandi attori. Si parla della vita di questa comunità italo-americana, e si è in attesa della festa di San Gennaro, nella Little Italy si stanno preparando così i festeggiamenti, c'è appunto questo giovane estremamente combattuto che è Charlie, interpretato appunto da Keitel, molto bene, che tendenzialmente lui non vorrebbe scivolare nel mondo della criminalità, vorrebbe mantenere un profilo, diciamo, corretto, cercare di fare una vita, insomma, di successo, però anche perché è un fervente cattolico, è uno che va in chiesa appunto e considerando la vita che fa, insomma, che è bellissima un'immagine dell'inizio del film, quando appunto si sente questa canzone che tu hai mandato in onda poco fa, quando lui si sveglia la mattina, si guarda allo specchio, senza, insomma, sembra una persona che non capisce neanche chi sono.
Chi si trova davanti, sì.
Si trova davanti, è una persona dall'identità incerta. Lui vorrebbe tendenzialmente essere un ragazzo a posto, no? Un ragazzo che il suo ambiente sociale è quello della piccola criminalità. E quindi lui vive, e chiaramente si deve in parte adeguare ai comportamenti della piccola criminalità, vive questo come un profondo senso di colpa, tant'è vero che va in chiesa, fa addirittura dei monologhi a suo modo con Dio, e addirittura c'ha la caratteristica di farlo, lo fa in diversi momenti del film, non solo in chiesa, di mettere il palmo della mano sopra una fiamma, una fiammella, e in certo senso per vedere se resiste. E forse in maniera traslata va considerato che lui si sente sempre sull'orlo dell'inferno. Si sente,
sì, o forse anche sull'orlo. Può essere una maniera per, come dire, per espiare, anche espiare i propri, sì, peccati, no?
Espiare i propri peccati e allo stesso tempo vedere se può riuscire, insomma, a mantenersi in equilibrio in questa difficile vita. C'ha uno zio che è un boss di media tacca, che su di lui ha molte aspettative, ma lui è molto riluttante, perché da una parte dovrebbe ereditare un ristorante, però lui spera sempre di poter fare poi una vita abbastanza così, insomma, non travalicare il limite della, diciamo, se vogliamo, della normalità, tra virgolette.
Della legalità, insomma.
Della legalità. In realtà lo travalica continuamente, è coinvolto spesso in piccole risse, anche perché frequenta un bar dove ci sono piccoli malavitosi.
E soprattutto perché è molto amico di un personaggio.
E soprattutto perché è amico, ed è questa, l'altra faccia del sé, proprio di sé, insomma, praticamente, di Johnny Boy, che appunto è Robert De Niro, che è un violento, è una persona scapestrata, una persona che utilizza gli esplosivi in maniera assolutamente, magari non pericolosissimi, però insomma, fastidiosi e comunque sia inaccettabili, si coinvolge sempre in risse, è uno spaccone e soprattutto si fa prestare dai piccoli usurai del quartiere dei soldi che non restituisce mai, e addirittura lo fa in maniera sfacciata, solo che un giorno capita che si fa prestare dei soldi da un piccolo boss, uno strozzino, diciamo, di professione, un usuraio di professione, e questo i soldi li rivuole, cioè non è che ci passa sopra come il padrone del bar, che pure insomma è amico di tutti e quindi chiude un occhio. Questo un occhio non lo chiude e dice: io rivoglio i soldi. Allora diciamo che soprattutto Charlie, che si preoccupa dell'amico e cerca di aiutarlo in tutti i modi, e con la sua autorevolezza ottiene dalla, diciamo, dal piccolo boss, insomma dal piccolo così usuraio, una dilazione e addirittura l'abbattimento degli interessi. Fa una specie di transazione, quella che noi oggi chiameremmo transazione. Gli riduce fortemente il debito, gli presta anche dei soldi, ma questo praticamente li dilapida, bevute varie, scazzottate e così via, insomma, perché non ha assolutamente la concezione della serietà e del rispetto di se stesso e degli altri. Nonostante ciò, questo Johnny Boy sia insomma così scapestrato, lui niente, lo deve redimere, quindi praticamente gli sta sempre appresso, lo aiuta, tra l'altro ha una relazione con la cugina di lui, che è una Teresa. Ragazza, Teresa, che è una ragazza epilettica e quindi non è ben vista dallo zio, che ha tante aspettative su di lui. C'è un colloquio in cui lo dice apertamente: tu c'hai queste amicizie sbagliate, si riferisce anche a Johnny Boy, perché Johnny Boy col suo comportamento chiaramente non piace.
Tra l'altro Johnny Boy ambirebbe ad entrare nel clan del boss, insomma, è tutto l'opposto,
sì,
dell'amico.
Quantomeno, appunto, ovviamente non viene accettato, no? Mentre invece lui è riluttante, lui vorrebbe in fondo una vita abbastanza normale. Medita addirittura di, una volta preso il ristorante, di rifarsi una vita con sta ragazza in qualche modo, però chiaramente è estremamente conteso, anche da se stesso, cioè è una persona che non ha un'immagine come dire chiara di se stesso, di quello che vuole nella vita, ha comportamenti anarcoidi anche lui, cerca di sedare le risse, poi seduce le ragazze per piacere di farlo, dà un appuntamento a una bella spogliarellista nera e poi si vergogna ad andare con lei e quindi gli dà appuntamento e poi gli dà la buca davanti a un bar, e insomma è un personaggio estremamente contraddittorio, no? Però la costante è che deve aiutare, deve salvare questo ragazzo, questo Johnny Boy, che fa sempre più, cioè fa piccole risse per strada, addirittura inciampa su una persona e lo picchia. Insomma, una persona assolutamente antisociale. Per farla breve, diciamo, anche perché non è la trama la cosa più importante del film,
certo,
ma è
la descrizione delle atmosfere, certo,
la descrizione antropologica di cui appunto parleremo, di questa Little Italy. Insomma, a un certo punto si arriva alla resa dei conti, cioè l'appuntamento con il boss, diciamo, questo piccolo boss che richiede il credito. Lui in realtà una buona parte dei soldi, questo Johnny Boy, li ha già insomma praticamente buttati
scialacquati,
e a questo punto può fare poco Charlie per evitare insomma la resa dei conti, cioè si vedono questi due e stanno quasi per, certo, lui tira fuori $10, questo è quello che ho, lui che se ne aspettava almeno 30 come piccolo acconto, si arrabbia, diciamo, il creditore, cerca di in qualche modo di investirlo, insomma, di picchiarlo, quello tira fuori una pistola e gliela punta. E allora praticamente che succede? Succede quello, dice: la pagherai cara. Se ne va dal locale, perché l'appuntamento era sempre nel solito bar, e
Charlie lo porta via dal locale, ovviamente.
Sì, lo porta via e decidono: per un po' dobbiamo scomparire da questo quartiere e andiamo in un quartiere limitrofo, cerchiamo di far sparire per un po' di tempo le nostre tracce, e Teresa si aggrega a loro, insomma, ma gliene incoglie, insomma, perché alla fine vengono seguiti da questo diciamo usuraio, tra l'altro con un killer. Il killer, curiosità, è Marty Scorsese, tra l'altro, Shorty.
Sì, fa un po' un cameo. Certo.
Sì, fa un cameo e sparano, accostano con la macchina, sparano, li feriscono tutti e tre, praticamente, e la macchina sbanda, va contro, diciamo, un idrante e poi finisce, insomma, contro un muro. E prende loro, sono feriti, più o meno gravemente, l'unico che riesce a scappare dalla macchina è Johnny Boy. Johnny Boy, ferito sicuramente, però si allontana e rimane il mistero su quella che sarà la sua sorte, cioè non si sa se si salva o non si salva. Gli altri due, il ragazzo e la ragazza, insomma, quindi
li carica un'ambulanza,
vengono feriti gravemente e si vede la mano che gocciola sangue, insomma, di lui, di Charlie, e in certo senso lui si trova ad espiare i propri peccati, insomma. E quindi il film si conclude con un'immagine, diciamo così, drammatica di questo di Johnny Boy che si allontana zoppicando e di loro due che vengono appunto così estratti dalla polizia, dalla macchina. Sì. E appunto, mentre il boss sta vedendo Il Grande Caldo, film in TV, classico noir degli anni 40, dove si vede un boss che estrae la moglie morta dalla macchina.
C'è una citazione diretta proprio.
C'è una citazione diretta, il film è estremamente pieno di riferimenti cinefili, cioè, per esempio il riferimento al fuoco, no? Al fuoco che lui sfida sempre o comunque sia col quale si confronta Charlie.
Sì, il fuoco distruttore e purificatore, no?
Purificatore, e per esempio prima di scappare via dal quartiere loro vanno a vedere la tomba di Ligeia di Roger Corman, dove sono immagini di fuoco, un
certo.
Horror classico, insomma, che ha fatto storia pure quello, tra l'altro il primo film, se non erro, di Jack Nicholson. Ora, il film è un mosaico di storie, è girato con una tecnica quasi underground, addirittura in certi momenti la pellicola è quasi sgranata.
Sembra quasi immagini rapite, quasi di nascosto.
Immagini rapite, e è un film... veramente, insomma, sembra fatto da un sociologo che ti vuole dimostrare quella, insomma, soprattutto ti vuole rendere nota quella che era la vita di Little Italy, con i tic delle persone, con le loro, se vogliamo, i loro pregiudizi, il loro razzismo, il loro modo di intendere i rapporti.
Ma
che
poi...
erano.
Scusami se ti interrompo, secondo me una cosa che viene abbastanza evidente, che sembra quasi un documentario di National Geographic in certi momenti, perché c'è proprio anche la spiegazione di un branco, no? Dei comportamenti di un branco, solo che anziché essere...
Sembra quasi un documento antropologico, no?
E come si comporta il branco, quindi per
come
esempio...
Come si comporta? Viene quasi proprio studiato da Scorsese.
C'è il capo branco, ci sono ovviamente i personaggi che ruotano attorno al capo branco, ci sono le dinamiche classiche del branco, come per esempio l'esclusione e l'emarginazione degli elementi più deboli della catena. Quindi...
Assolutamente sì, tra l'altro c'è, per esempio, si riuniscono per una festicciola nel bar, perché il bar è un po' il fulcro del film, in questo piccolo bar, no? E per festeggiare un amico che ritorna dal Vietnam salvo, questo ragazzo a un certo punto esplode praticamente una rabbia furibonda, insomma, e scoppia una rissa che dura pure diversi minuti, in cui vengono coinvolti tutti, cioè per vedere Scorsese come un entomologo studia i comportamenti soprattutto delle persone, perché sono cose che lui ha visto, lui viene da lì, viene da quell'ambiente. In certo senso ci sembra dire: io sono in qualche modo simile a Charlie, però ce l'ho fatta.
Sì, è un Charlie, cioè, che l'ha scampata, certo.
Sono riuscito a fare cinema, ma ho dovuto vedere l'inferno. Ed è la verità, perché insomma Scorsese viveva lì, cioè lui proprio.
E tra l'altro un altro cenno altamente autobiografico riguarda il profondo senso religioso di questa comunità. Poi è una religiosità molto sui generis, se vogliamo, molto più legata alla tradizione che alla credo.
Sulla superstizione, soprattutto su questo cattolicesimo.
Al punto che lo stesso Scorsese aveva intrapreso la carriera ecclesiastica, lui si era iscritto al seminario, no? Giusto?
Assolutamente sì. E quindi lui vive proprio le contraddizioni che ha vissuto, insomma, questo ragazzo. La differenza è che lui, appunto, si è salvato in un certo senso, e ora non sappiamo quello che sarà il futuro di Charlie, insomma, però questo fatto, sono stati già feriti gravemente lui, la propria ragazza, cioè quale sarà?
È sicuramente un punto di svolta, comunque.
È un punto di svolta, entrerà nella mafia, probabilmente, finirà, diciamo, nelle fila
inevitabili,
per farsi proteggere, difficilmente troverà E per quanto riguarda Johnny Boy non si sa neanche se sopravvive, perché il film non lo dice effettivamente, si vede che
ma non via. È neanche importante saperlo, insomma.
Non è neanche importante saperlo, infatti comunque sia, diciamo, il peccato e l'espiazione. Scorsese insiste molto su questo, sulla concezione del peccato, sulla concezione dell'espiazione, perché lui stesso
e della contraddizione anche di gente che apparentemente, ecco, soprattutto in occasione della festa del Santo Patrono, sembra completamente presa dallo spirito cristiano religioso, quando invece sì. Poi insomma è di tutt'altro.
Ma in realtà sono tutti quanti sono un ambiente di microcriminalità quando va bene, no? E quando si tratta poi del ruolo più rispettabile, cioè questo zio che è un boss sicuramente di media potenza e che sta sempre in un ristorante seduto in una sala riservata dove riceve i suoi, diciamo, così
scagnozzi, i suoi interlocutori, certo.
I suoi collaboratori, insomma, dove riceve le persone. C'erano figure di questo genere, insomma, proprio anche senza essere un padrino di altissimo livello, no? Però è sicuramente, cioè, che cosa ci vuole dire in fondo Scorsese? Ci vuole dire questo microcosmo italiano violentato in certo senso, in cui tutto è violenza, è un microcosmo, insomma, malsano, in un'America malsana, in un'America violenta, cioè un'Italia violenta, insomma, estremamente pessimista, e poi farà tutta una serie di film ancora più sofisticati sulla mafia, diciamo, italo-americana, no? Ricorderemo che Casino e quei bravi ragazzi, insomma, e ultimamente anche The Irishman, che era bellissimo.
Sì, e ovviamente la sua teoria, anche se non è che ha intenzione di sputare sentenze, però la sua teoria ovviamente è che se tu vai a innestare in un ambito già corrotto e corruttibile, un seme che è praticamente, non dico marcio, ma comunque che è difficile che cresca sano, è inevitabile che ci sia una deriva.
L'esito è inevitabile.
E tra l'altro, insomma, voglio dire, è un tema attualissimo, perché quando si parla di immigrazione o di CPR, insomma, il pericolo è sempre quello, insomma, che anche chi è, sano rischia di essere corrotto.
Di essere portata ai margini della criminalità, anche se, diciamo, bisogna dire che la comunità italiana non è che era solo quello, insomma, l'Italy non è stato solo quello che ha visto Scorsese, insomma, sono saltati fuori pure imprenditori, anche di un certo peso, insomma, non era tutto così. In certe epoche storiche, forse soprattutto, ci vuole dire, Scorsese, nella New York di metà degli anni 70, siamo nel 73, che era particolarmente violenta, c'era la guerra in Vietnam, c'era un sacco di disagio sociale, insomma, veramente veniva aggravato, insomma, perché queste persone si chiudevano nella loro comunità. Nella loro comunità c'erano determinate regole, comandavano determinate persone.
Non c'era ricambio neanche, insomma.
Non c'era ricambio, quindi non c'era la possibilità di fare una vita diversa, insomma.
Tra l'altro, insomma, a dimostrazione del fatto che la comunità italiana ha espresso grandi figure, basti pensare da una parte a Fiorello La Guardia, che diventò sindaco di New York, o Rodolfo Valentino, per fare un nome a caso.
Lui non è che vuole, lui ci vuole dire, in questo determinato momento storico, la comunità, diciamo, italo-americana è una comunità malata come è malata l'America.
Certo.
È una realtà violenta in una realtà violenta.
E soprattutto, per voler fare appunto una forma di autocoscienza, lui dice: io sono un Charlie che si è salvato. Charlie K,
io sono
tra l'altro.
Charlie che mi sono salvato, perché forse c'è un'identità più, come dire, in qualche modo più fondata, insomma.
Ma ho anche più casualmente una sliding door.
Forse sono stato semplicemente più fortunato, ho trovato le persone giuste.
Una sliding door che si è aperta da una parte anziché
esatto,
da un'altra.
Esatto, e lui ha saputo attraversare quella buona, insomma. E lo dice, lo fa capire, insomma, è forse il film suo più autobiografico.
Probabilmente
ed è un film che a lui è particolarmente caro.
A proposito di questo film e di Martin Scorsese, faccio un po' il fanatico, ma ho avuto la grande fortuna a inizio estate di essere presente ad una serata, ad una proiezione alla Casa del Cinema, all'Arena della Casa del Cinema.
Mi dicesti, sì.
che appunto vedeva l'inaugurazione di un ciclo di pellicole dedicato a Martin Scorsese, alla presenza appunto per questa serata inaugurale proprio di Martin Scorsese con la proiezione di Mean Streets, e a dimostrazione della grande passione e competenza sul cinema, praticamente ad ogni film di Martin Scorsese che sarebbe stato proiettato in questa rassegna, lo stesso Scorsese in prima persona ha curato dei film ai quali abbinare le varie pellicole serata per serata, pellicole che o per la sua vita personale o per il legame con il film da proiettare erano importanti da vedere, molti italiani tra l'altro.
Sì, tra l'altro non dimentichiamo che lui ha fatto un'opera proprio sulla storia del cinema italiano, un'opera filmica.
Sì, e poi ha contribuito anche, diciamo, in maniera determinante con il la Cineteca di Bologna per il restauro di alcune pellicole. Insomma, veramente un amante del cinema a 360 gradi.
È un amante del cinema a 360 gradi. In questo film Mean Streets, a un certo punto, ci vuole quasi indicare quando praticamente gli amici vanno a diciamo, dopo la rissa, vanno a vedere Sentieri Selvaggi. Ecco, il cinema come l'unica evasione concessa.
E forse l'unica possibilità di salvezza.
L'unica possibilità di salvezza dove loro vedono, così in qualche modo, anche la semplice, se vogliamo, così retta condotta dei personaggi di John Ford, no? Su Sentieri Selvaggi, che peraltro rimane un capolavoro del cinema, insomma. E in certo senso è il loro modo per, così, per sentirsi parte di qualcosa, no? Di sentirsi più bravi di quello che in realtà riescono ad essere, no? Migliori di quello che riescono ad essere. Il cinema come grande evasione, come proiezione di quello che si vorrebbe essere.
Come esempio, certo.
Come esempio. Certo, per il resto il film è costruito, insomma, anche in maniera frammentaria e mirabile, come riesce ad aggregare, come fossero tutte cose che avvengono nello stesso momento, insomma. Il film
sì, anche perché poi vuole dimostrare che,
di mosaico,
che la vita è fatta di episodi, nel senso che non necessariamente ci deve essere un filologico che lega le vicende umane.
Esatto, ed è sotto questo profilo il film, anche rivisto dopo 50 anni, è modernissimo.
Certo, molto.
È una delle opere di Scorsese più importanti, sicuramente, insomma. Con tutto, lui era un trentenne a quei tempi. E comunque, insomma, ha fatto un'opera che è rimasta nella storia del cinema.
E tra l'altro, insomma, lungi da lui il voler rinnegare le proprie origini, anzi tutt'altro, insomma, non è che utilizza questo film quasi per scrollarsi di dosso la sua italianità, no, lui la rivendica e la vive fino in fondo.
No, lui la rivendica, la vive, ripeto, ha dedicato anni e anni ha fatto in varie puntate proprio la storia del cinema italiano. Tra l'altro, io ne ho visto anche più di una parte, dove analizza, facendo vedere scene dei capolavori italiani, tutto il cinema, insomma, nella storia, diciamo, d'Italia. Insomma, ed è interessantissima come
con una operazione che una competenza che con raramente
una competenza che è quella
possiamo,
del critico.
Sì, infatti. E soprattutto molto spesso lo sguardo straniero, ma soprattutto americano, nei confronti dell'Italia è sempre sì benevolo, ma spesso pieno di luoghi comuni e di cliché, insomma.
Esatto, invece lui esce dai luoghi comuni, proprio perché si sente parte della comunità e anche di una storia, insomma, a suo modo. E
tra quindi, l'altro, a proposito del suo amore per il cinema, di lì a poco avrebbe conosciuto Isabella Rossellini, che insomma, voglio dire, aveva più di un motivo per esserne affascinato, insomma.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Allora, caro Marcello,
un'opera importante, un'opera veramente mirabile.
Sono le 14:37, abbiamo sforato leggermente, ma era necessario parlarne in maniera più articolata di questo importante film, che è un classico film del 73, cioè secondo me se noi dovessimo andare a fare una specie di sineddo per rappresentare questa annata, questo potrebbe essere uno degli archetipi, se vogliamo.
Di quelli immancabili.
Certo. E la rubrica che stiamo trattando, vista in prima visione alle 14:37 su radiocittaperta.it all'interno del programma La Bottega del Forno, rubrica curata da Marcello Gerardi, ormai abbiamo superato il centinaio di pellicole da noi trattate, a partire da quelle del 1970, fa parte appunto di una rubrica speciale, di una speciale sezione del sito di radiocittaperta.it, dove vengono raccolti i podcast, quindi a breve ci sarà anche quello dedicato al film di oggi, tutti i podcast da noi trattati, cioè dei film da noi trattati, in ordine inverso, quindi dall'ultimo trasmesso a ritroso, dove appunto troverete non solo l'audio della nostra chiacchierata, ma un trailer, la locandina e ovviamente una breve sinossi del film. Quindi vi invitiamo ad andare a cercare questi speciali. Per trovare la sezione dovete arrivare in fondo alla homepage della pagina appunto di radiocittaperta.it. E a questo punto, proprio per il titolo che porta questa rubrica, visto in prima visione, avendo Marcello avuto l'opportunità di vedere questa pellicola all'epoca della proiezione sul grande schermo, è nostra abitudine ricordare in quale sala Marcello ebbe l'opportunità di vederlo.
Lo vidi al cinema Farnese la prima volta.
Io invece ricordo il Rialto, dove andai a vederlo. C'era una rassegna sul cinema italo-americano, quindi c'era anche Brian De Palma, veniva alternato, che insomma era il suo, come dire, il suo alter ego per certi versi. Brian De Palma,
sì,
venivano molto spesso abbinati, avevano spesso
ricordo
gli stessi attori.
Ricordo che Rialto ci fu pure, ricordo bene. Comunque
Farnese è un ottimo cinema che tuttora resiste. Sì. Ho scoperto che a Roma sono rimasti, se non ho capito bene, 38-42 cinema. Ho avuto notizia che nel mio quartiere, il quartiere africano, riaprirà un cinema incredibile, ma vero, quello che una volta si chiamava proprio Africa, alla sede del diavolo. Adesso finché non lo vedo aperto non ci credo, però insomma accolgo con particolare piacere, sia per questioni, diciamo, culturali che per questioni di opportunità personale, certo, questa riapertura, ma purtroppo invece la tendenza è a chiuderne sempre di più, e per fortuna il Farnese invece è ancora molto attivo.
Sì, ma è estremamente attivo poi.
Benissimo. Ultimo appuntamento ricorrente nella rubrica Visti in prima visione è un giudizio in stellette da 0 a 5 che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, Il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore. Quante stellette?
Per me è da 4. Netto.
Confermo, perché è un film da vedere, da rivedere, da ascoltare anche, perché come giustamente dicevamo a inizio puntata, come poi succederà spessissimo in tutti i film di Martin Scorsese, la cura nella scelta dei brani musicali, oltre ad avere per esempio il compianto Robbie Robertson come autore di musiche per una buona parte dei suoi film, soprattutto dall'ultimo valzer in poi, praticamente è stato un binomio indissolubile, però al di là delle colonne sonore originali composte appositamente per i film di Scorsese, spesso i film di Scorsese sono farciti e costellati da brani importanti che non vengono scelti così per il piacere dell'ascolto, ma sono molto pertinenti alla trama del film.
Si pensi alla potenza, per esempio, dell'ultima tentazione di Cristo, no? Musica della potenza in quel film.
Lì è Peter Gabriel che ha messo mano alle musiche. Qui ci sono ovviamente una buona parte di brani che risalgono alla tradizione lirica e della canzone melodica napoletana, perché c'è tutta la parte. C'è, che ne so, da Carosone a Giuseppe Di Stefano che canta alcune arie d'opera. Addirittura
ci sono anche i Rolling Stones.
Ci sono i Rolling Stones, con i quali andremo a chiudere, perché ci sono due brani dei Rolling Stones. Uno è Jumping Jack Flash. Abbiamo ascoltato The Ronettes. Ci sono addirittura brani con John Mayall, con Eric Clapton. Insomma, la scelta dei brani è abbastanza, come dire, meticolosa e variegata. Sì. E quindi io, nel ringraziare alle 14.42 Marcello Gerardi per la sua puntuale disamina del film di oggi, Mean Streets, di Martin Scorsese, mi congedo da lui proponendo l'ascolto appunto del secondo brano dei Rolling Stones presente in questa colonna sonora. Il brano si chiama Tell Me. Grazie ancora Marcello.
Grazie a te, buon proseguimento Fabrizio.
Want you back again. I want your love again. I know you find it hard to reason with me, but this time it's different. Darling, you're safe. You gotta tell me you're coming. Back to me, you gotta
before you walked out on me. Before I tried to tell you, but you didn't want to know. This time you're different, and determined to go. You gotta tell me you're coming.
Radiocittaaperta.it, la tua radio online.